e Spalla. Allora, innanzitutto, buon pomeriggio e ben trovato a Rete 2, Davide Riondino.
Grazie, bentrovati voi, bentrovati a tu e bentrovati a tutto il Lugano, il Ticino. E
la Svizzera italiana, la Svizzera senza confini, Davide Riondino, senta. Allora, per le persone molto, ma molto distratte all'ascolto, io ricordo che sei cantautore, autore, regista, anche scrittore. Il pubblico ti conosce per le tue irresistibili canzoni comiche eseguite alla chitarra. Hai lavorato in TV con Gino e Michele, Claudio Bisio, Sabina Guzzanti, in programmi, ebbene sì, che hanno segnato una stagione della TV italiana, come Zanzibar, Fuori Orario, L'Araba Fenice, Maurizio Costanzo Show, Quelli che il calcio, e poi ovviamente l'acme di questa tua carriera è stato realizzare serie e programmi splendidi per Rete 2, no?
Che sono molto belli, devo dire la verità, cioè le cose più belle. Il Bolero come terapia, secondo me è un programma bellissimo.
Ma anche secondo noi, poi abbiamo fatto anche il Cambiar Mantello alla Musa, insomma sei una,
certo,
per noi una voce, una presenza amica, per cui mi permetto anche di darti del tu, come farò un po' con tutti,
certo,
i nostri,
certo,
editorialisti. Allora, senti Davide, oggi prendiamo spunto con te da una notizia di qualche giorno fa. Riguarda il mondo della TV in America e della satira, che tu appunto dicevamo hai tanto frequentato e alimentato in Italia, no? Allora, la notizia è che la CBS ha annunciato la chiusura del programma The Late Show with Stephen Colbert.
Sì.
Terminerà a maggio 2026. Allora, è stata definita dai responsabili della CBS una decisione puramente finanziaria, no? Dovuta a difficoltà economiche nei talk show di seconda serata. Molti però, insomma, nutrono più di un dubbio e pensano sia una decisione politica legata a questa intesa legale che ci sarebbe stata di recente tra la Paramount, che poi è la casa madre della CBS, e Donald Trump. Allora, Colbert stesso ha fatto capire a sua volta di ritenere questa una decisione politica, ha anche dichiarato che, insomma, da qui alla chiusura si toglierà un po' di sassolini dalle scarpe, diverse soddisfazioni. Una di queste, delle quali tanto si è parlato, è stata ad esempio avere ospite Kamala Harris, no? L'ex vicepresidente USA lo sappiamo, candidata poi sconfitta da Trump alla presidenza per i democratici. Ma insomma, questa lunga premessa da venire ondino, perché questa notizia ci porta un po' a interrogarci, no? Allora, la domanda che ti rivolgo è: come sta la satira in TV secondo te? E diciamo, forse non sembra propriamente in buona salute.
No, non è in buona salute, anche se devo dire chiamare Kamala Harris, insomma, è un programma satirico rispetto a Trump, mi sembra che peggiori la situazione in generale, perché insomma già era abbastanza imbarazzante, se no non avrebbe perso però. E poi devo dire, tutto anche è nel quadro completamente diverso che c'è nel rapporto con i poteri da parte della satira. Se ci pensi bene, tempo fa nessuno avrebbe mai pensato che un presidente americano si facesse riprendere nel sito del Pentagono, del Parlamento americano, vestito da Papa, parodiando, no, i vestiti sacri, la tiara e il bastone, in veste di Papa, però è Trump, e non l'ho fatto io o un umorista, l'ha fatto quello staff che in qualche modo accompagna le esternazioni di Trump, con una cosa che lui ha visto, sottoscritto e firmato. Quindi è lo stesso potere che si sottolinea in maniera grottesca, che usa il linguaggio che avrebbero in genere usato i loro avversari, come a dire: sì, questo travestitismo di cui mi accusi, questa, io lo sottoscrivo, è una cosa mia, lo faccio mio. E quindi è cambiato un po' tutto quanto il registro. Abitualmente il satirico era abituato negli anni 70-80 e anche prima, a soprattutto a denudare il potente del mantello di autorevolezza di cui si voleva rivestire. Ultimamente i potenti non si rivestono quasi più di questo mantello di autorevolezza, vogliono sembrare, no, leggeri, quasi invisibili, molto fluidi, e quindi è più difficile, è più complicato.
È più difficile, più complicato in linea generale, o in particolare secondo te sul medium televisivo? Perché se penso alle reti sociali, alle piattaforme, ci sono comedian di tutto il mondo che fioriscono, no, in gran numero, e hanno potenzialmente di fronte a sé un pubblico esponenzialmente più grande di quello che potrebbero avere in TV.
Certo, infatti forse se rinascerà qualcosa è da lì che rinascerà. Sono però polverizzati, frammentati. Le televisioni negli anni che dici tu, le televisioni che hai citato tu, Costanzo, La Fenice, Zanzibar, Fuori Orario, quelle cose là, avevano una qualità che adesso non c'è più. Cioè aggregavano gli umoristi, i comici, i satirici, gli spiriti brillanti, li aggregavano perché la loro missione era quella di creare dei punti di forza molto riconoscibili in cui questo tema, che poteva essere la satira, poteva essere il pensiero critico, graffiante, così, trovava uno spazio. E questo perché ritenevano quelle televisioni che questo fosse un elemento che co si conciliava col mercato, si conciliava anche con lo spirito della televisione stessa. Adesso è il contrario. Adesso nelle televisioni ufficiali qualsiasi aggregazione è ripudiata, cioè è tenuta fortemente a distanza. Nessun funzionario si prende la briga, come si prendeva un tempo un funzionario della terza rete come Voglino quando facevano i programmi, come la TV delle ragazze e così. Nessuno si prende la briga di dire: mi assumo la responsabilità di chiamare della gente che fa una satira forte, aggressiva e ben fatta, perché se lo fa poi dopo, non è detto che l'anno dopo glielo facciano rifare al funzionario e non sai bene dove andrà a finire questo funzionario. E quindi non si prende più questa. Prima si sentiva in qualche modo coperto da delle strutture che erano le reti, che tra le loro missioni, in certi casi come Rete 3, ci riferiamo a quelle cose, oppure Antonio Ricci dentro Fininvest, avevano come baronato a chi gli era affidato quello di fare al massimo e bene la satira televisiva e le cose brillanti. Adesso non c'è più questo. Anzi, è pericoloso soprattutto per i funzionari. Quindi ci sono tanti singoli che ogni tanto appaiono diluiti dentro trasmissioni particolari, due comici dentro Floris. Crozza vive in una specie di mondo suo dove una volta, capito, ogni tanto con molti autori fa il suo punto di osservazione. Nei giornali ci sono dei singoli come Mannelli, come Vauro, come tanti, come Altan che OLK che dicono la loro, ma non c'è più un giornale o un editore si prende la briga e dire: facciamo un giornale satirico, come fece l'Unità con Tango inserito dentro Cuore. Non c'è più chi si prende perché è un rischio troppo grosso, e ti trovi in mano una bomba che devi saper gestire e nessuno si fida più di qualcuno che la sappia gestire. Ecco,
Insomma,
questo.
Davide, ci hai riportato alle radici del problema, no? Non è tanto cambiata la satira quanto è cambiato il potere, no? Del quale poi la satira si deve occupare. Io so che tu volevi raccontarci di un tuo grande progetto da lanciare per il secondo quarto di secolo, per i nostri prossimi 25 anni, ma avremo tempo di farlo la prossima volta, Davide. Io intanto ti ringrazio tanto per essere stato con noi
Grazie,
oggi. Una
grazie,
buona serata
buon
allora.
lavoro e a presto.
Grazie, a presto.